Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via. E come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Glielo prese, lo mangiò davanti a loro, poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, terza domenica di Pasqua. Di questo tempo liturgico, che è il tempo per eccellenza e che dura 7 settimane, che abbiamo iniziato con la celebrazione della veglia pasquale l'8 aprile e termineremo il 27 maggio con la solennità di Pentecoste, tempo in cui ci accompagnerà la presenza del risorto, simboleggiata, o meglio significata, rappresentata dal cero pasquale che nella veglia abbiamo solennemente benedetto e acceso col fuoco nuovo, luce di Cristo che irrompe nelle tenebre del mondo. È il tempo liturgico per eccellenza, il tempo dei tempi, in cui il cristiano è chiamato con forza e spinto a vivere l'esperienza dell'incontro con il risorto. E la prima dimensione dell'incontro con il risorto è innanzitutto la remissione dei peccati. Se siete stati attenti, tutte e tre le letture ci parlano di questo dono del risorto che Giovanni chiama nostro Paraclito, Avvocato, Difensore, Gesù, no? Che è il primo Consolatore, che ci manderà lo Spirito Santo come secondo Consolatore, che ci consola per Lui. Il primo è Lui, Gesù, che con il dono della sua morte ci ha liberato dai peccati e ci ha resi creature nuove. E questa remissione dei peccati, questo essere rigenerati nella grazia, avviene in un incontro, che è propriamente l'incontro con il risorto. Vedete, noi non siamo cristiani cattolici perché conosciamo il Vangelo, o spero che lo conosciamo, spero che siamo abituati, lo leggiamo, che è il nostro che ci accompagna, ma non siamo cristiani perché osserviamo il Vangelo, osserviamo una dottrina. Sì, è una conseguenza del nostro essere cristiani, ma noi siamo cristiani per un altro motivo fondamentale, primario, che ci siamo incontrati con il risorto, che anche noi abbiamo detto: è il Signore, è Lui, il mio Salvatore, il mio Dio, come ha detto in quella sera Tommaso. È dall'esperienza dell'incontro che nasce la mia vita cristiana. Una vita cristiana che è mancante, che non ha l'esperienza del risorto, dell'incontro col risorto, si porta avanti una fede di cultura, una fede di tradizione, ma non una fede viva, una fede entusiastica, una fede personale, una fede che ha sconvolto la vita di chi crede e di chi sta attorno a lui, perché, come ci ha detto Gesù, chi lo vede, chi l'incontra con lui diventa poi testimone di questo incontro. Ma di che cosa stiamo parlando? Che cos'è questo incontro con il risorto? Che cos'è la fede? Ecco, il Vangelo di oggi ci può aiutare in un modo plastico, in un modo contemplativo, in un modo profondo, accogliere che cos'è la fede. Quella fede che mi salva, quella fede che mi fa nuovo, quella fede che mi fa dire è il Signore, è Lui, l'ho incontrato, è il mio Salvatore, è il mio Redentore, il mio Dio. Vedete, gli Apostoli vengono colti da questa pagina di Luca dopo che erano stati visitati dai discepoli di Emmaus, che l'avevano riconosciuto quando era scomparso. Hanno reinterpretato il loro incontro e hanno capito era lui, perché ci bruciava il cuore quando ci parlava e quando ci spiegava le scritture. E pieni di gioia sono tornati a Gerusalemme e hanno raccontato la loro esperienza. E già lì pullulavano di questi discorsi. Dopo che se ne vanno, ecco, rimangono gli apostoli a porte chiuse, perché ancora non c'è l'esplosione della gioia dell'incontro. Ancora, ecco, lui è apparso solo, almeno secondo il Vangelo di Luca, si dice che era apparso solo a Simone, gli altri ancora non era apparso. Sappiamo che andando al sepolcro Giovanni aveva creduto ma non l'aveva visto, e vide e credette. Ebbene, in questo contesto possiamo leggere, possiamo comprendere che la fede non è un qualcosa di dato, di ricevuto, di acquisito, ma è un cammino graduale, cioè ha i suoi scalini, ha i suoi passaggi, ha le sue tappe. E in questo Vangelo di Luca noi possiamo leggere 4 tappe del cammino della fede. La prima tappa, cosa fanno gli apostoli prima che entrasse Gesù? Stanno parlando di Lui, come abbiamo detto, abbiamo ascoltato. Dice, narravano agli undici, a quelli che erano con lui, ciò che era accaduto e come lo avevano riconosciuto, e mentre gli apostoli parlavano di queste cose, ma di che cosa parlavano? Parlavano dell'esperienza di altri, parlavano dell'esperienza di quei due che avevano incontrato Gesù e l'avevano detto a loro. Non era ancora un'esperienza che aveva toccato i loro cuori. Questo è il primo gradino della fede, quando incomincio a parlare di Lui, ma siamo ancora a livello delle chiacchiere, dei discorsi, che però non mi compromettono, non mi feriscono il cuore, sono discorsi su altri, discorsi esterni. Ma poi che cosa succede? Ecco, seconda tappa. E il Signore, mentre loro parlano di Lui, si mostra, si fa vedere. Lo credono un fantasma. Seconda tappa. Chi di noi nel suo cammino di fede non ha avuto un segno di Dio, del suo amore, della sua grazia? Chi di noi non può dire nel corso del mio cammino il Signore non mi ha dato un qualcosa un qualcosa che è un segno per me, non per te. Sarà stata una parola, un incontro, un qualcosa che ho letto, che ho visto, una cosa che mi è successa, una parola che mi è stata detta. In quel momento ho sentito, ho detto, questo è Dio, è Lui che si fa sentire. Ma non c'è ancora la chiarezza della fede, non c'è ancora lo splendore del dire io credo, ma c'è un po' di confusione, un po' di dubbi, ma sarà, non sarà. Secondo momento della nostra fede, la fede che comincia a germogliare come esperienza personale, come io che vengo toccato, però ancora non c'è quella chiarezza, quella certezza, quello slancio di dire sì, Lui è vivo, è risorto, l'ho toccato. Ma terzo momento, il Signore, che è Lui che ci prende per mano, è Lui che vuol far fare a ciascuno di noi questo cammino attraverso la Chiesa, che è il luogo dell'incontro con il risorto. E Lui dice, guardatemi, toccatemi, sono proprio io, datemi da mangiare. E qui è la bellezza della Chiesa. Potete andare, ogni tanto c'è qualche movimento che si crea all'esterno ed è così triste vedere cristiani che vanno in altri luoghi, in Oriente, a cercare esperienze, quel guru, quel che vogliono vivere un'esperienza di incontro, chissà qua, dimenticandosi che il Signore nella Chiesa ci dà questa possibilità così semplice, così facile, così quotidiana, così ordinaria, così comune, di toccarlo, addirittura di mangiarlo. E Gesù ci dice, fai l'esperienza attraverso la Chiesa, dice, vieni qui, lasciati toccare, toccami. Dove lo tocchi, Gesù? Con una confessione ben fatta, consapevole dei tuoi peccati. Sì, sono stato io l'ho fatto, io sono un povero peccatore, ma tu, Signore Gesù, sei il mio Salvatore, perdonami. E sentire quella voce e quella mano, se non c'è la grata, che ti tocca, è Lui che nella persona del sacerdote ti tocca, si fa accogliere in un'esperienza di grazia e ti dice io ti assolvo, cioè io entro nella tua vita e ti faccio nuovo perché io sono Dio. E dove lo posso toccare poi in un modo mirabile se non nella comunione? E chi di noi che non ha fatto una comunione fatta bene? Magari sarà stata una delle mie prime comunioni quando l'ho fatta con tanto amore, con la mia innocenza, ma chi di noi non si ricorda l'esperienza di una comunione ben fatta dove Lui mi ha toccato, mi ha ferito, mi ha fatto sentire che Lui mi ama e mi salva e che Lui è il mio Redentore? È l'esperienza di mangiarlo, di toccarlo, l'esperienza della Chiesa, dove Lui si rende presente per me, perché mi ama e si lascia toccare. Ma non basta. Non basta. Occorre ancora la quarta tappa, un passaggio, il più difficile, il più ostico, che richiede da parte nostra un'umiliazione più profonda del nostro spirito. Vedete, Gesù, dopo essersi fatto riconoscere e dopo che i suoi gioivano e che erano bloccati dalla troppa gioia, non può essere vero. Anche questa è un'esperienza nostra, quando ci pensiamo, ma sarà vero, è così bello essere amati da Dio. Se ci pensate, quando noi diciamo che Dio è mio Padre, è così bello, è così grande, colui che può tutto, colui che tiene in mano le stelle, colui che ha creato i cieli è tuo Padre, ti ama, ti accompagna, ti segue, ma sembra troppo, troppo bello, Padre, ma no, e questa è la nostra fede, e questa è la nostra fede. Ma occorre un quarto passaggio, quando Gesù, dopo che lo hanno toccato, dopo hanno capito che era Lui, riprende il discorso che aveva fatto a quelli di Emmaus, quando il loro cuore avrà cominciato a infuocarsi di amore. E ricomincia a dire anche a questi apostoli che gli dovevano essere testimoni in tutto il mondo, e lo comincia a dire anche a me, dopo che ho avuto l'esperienza di toccarlo, di mangiarlo, vuole farmi questo discorso, ma non sempre trova il mio cuore aperto ad accoglierlo, perché è il discorso della croce. E dice Gesù ai suoi apostoli: sono queste le parole che io vi dissi. Quante volte glielo aveva detto? E ogni volta che lui gli parlava della croce, quelli cambiavano discorso. Loro parlavano di chi fosse il più grande, loro parlavano di sedersi una a destra e una a sinistra, duri, non lo volevano sentire il discorso della croce. Adesso risorto, lui si ripresenta e glielo spiega, dopo che lo hanno però riconosciuto. Dice: ma dovete capire che così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Bisogna che il Cristo dovesse soffrire. Oh, che discorso brutto! Vedete, non è stata una casualità che lui si è incontrato con gente che non hanno capito, hanno travisato, e lui incidentalmente è stato messo in croce dalle circostanze avverse di una vita donata. No, lui è venuto per morire, per salvarci e per dare un senso alla nostra sofferenza, che non ha senso, che non trova senso. Chi di voi riesce a trovare un senso alla sofferenza? Ed è sempre il luogo dello scontro. Ogni volta che si sente qualche brutta notizia, come quell'altra, quei bambini morti lì con il pullman, o qualche altra disgrazia, no? Ma Dio, ma dov'era? Ma è giusto? Non è giusto? Il Signore ti prende per mano e ti dice: bisognava che io soffrissi, bisognava che io soffrissi per salvarvi. Non ce lo spiega, non ce lo spiega. Il cristiano non è uno che si mette in cattedra e dice: ecco il senso della sofferenza, e ti fa tutta una pasta. No, no. Il cristiano è uno che vive un mistero, il mistero della morte di Dio. Dio che non può morire, pure muore, perché si fa uomo per insegnarmi a vivere, e cioè per insegnarmi ad accogliere la sofferenza e la morte e trasformarla in amore. Questa è la quarta tappa del cammino del cristiano. E quando il cristiano è arrivato a questa tappa, si dice che è perfetto, ma non perché sia perfetto, che non c'ha più sbagli, che non c'ha più mancanze, che non c'ha più momenti di rabbia. No, no, è perfetto perché ormai ha capito tutto. Si tratta solo, ecco, di rinnovarsi quando nella sua debolezza cede a qualche istinto naturale o a qualche momento così di contraddizione. Ma è perfetto perché ormai ha capito. E nella quarta tappa è entrato nel fondo della croce. E di fronte alla croce, ma quale croce? Cos'è la croce? E la croce è che nella mia giornata io dispongo, io propongo, ma poi non posso disporre, poi ci sono gli imprevisti, ci sono i contrattempi, ci sono le prove, ci sono i fallimenti, ci sono i lutti, ci sono le malattie. Accoglierle nel mistero della morte e risurrezione di Gesù. Questo è il cristiano. Vive il mistero di Cristo nella sua vita, completa nella sua carne quello che manca alla passione di Cristo, che è la nostra partecipazione, perché siamo uniti a Lui in un solo corpo e ci chiama a vivere il suo stesso mistero. Qual è questo mistero? Trasformare in amore la nostra vita, trasformarla in amore. Il mio dovere di ogni giorno, il mio dovere accudire la famiglia, il mio dovere andare in ufficio, il mio superare le prove di ogni giorno, trasformarle in amore, che significa viverle in unione col Cristo che muore e risorge e dà un senso a tutti i nostri nonsensi, a tutto quello che non comprendiamo, da un valore di grazia, di redenzione e di amore. Questa è la nostra missione. che non possiamo spiegare, ma siamo chiamati a vivere. E lui ha un livello più profondo della nostra intelligenza. Se noi continuiamo ad avere l'esperienza di toccarlo, di mangiarlo, di gustarlo, di stare con lui piano piano ce lo fa capire a modo suo. Ce lo fa capire a modo suo, senza parole, dandoci la gioia di vivere le nostre sofferenze a un livello di amore inaudito, che il mondo non può capire. Il mondo non può capire perché non ha conosciuto Lui. E aspetta di conoscerlo. Sapeste come aspetta di conoscerlo Gesù? Questo mondo che rifiuta la croce, questo mondo che rifiuta il sacrificio, questo mondo che rifiuta ogni cosa che lo incomoda, in realtà vive in un pianto enorme. Rifiuta la croce di Gesù e si mette sulla spalla delle croci molto più pesanti, perché sono croci senza redenzione, sono croci senza assolutamente senso, sono croci che lo schiacciano. Ma chi rivelerà a questo mondo che non conosce Gesù, chi rivelerà il senso del dolore, se non io, tu, nella misura che vedranno in me una persona che vive questa dimensione nella serenità, nella pace e nella gioia. È l'esperienza più bella. Incontrare una persona profondamente segnata dal dolore, che però ha gli occhi sereni, che però ha il cuore pacificato, che non è disperata. È il frutto di lui, il risorto. Il risorto è in quella persona, ma il risorto vuole essere in me, perché vuole farsi conoscere. Siate miei testimoni. E questo è il mandato che ci dà la Chiesa. Accogliamolo nella nostra vita, chiediamo a colei che ci guarda con attenzione, ci segue con attenzione e che intercede continuamente per noi, Maria nostra Madre, nostra Maestra, che ci aiuti a essere nel mondo piccoli ma efficaci segni del risorto. In che modo? Con la nostra vita crocifissa dall'amore di Gesù. Amo.